La tua firma? All'8 per mille alla Chiesa Valdese, dove serve con trasparenza.
Firma per l'8 per mille alla Chiesa Valdese, non un euro alle spese di culto.
www.8permillevaldese.org
Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spina e bentornati a Radio 3 Mondo. In questo giovedì 12 di maggio abbiamo voluto dedicare la nostra apertura alla Bosnia, una notizia, una storia, lo dico subito, che probabilmente non avete trovato sui vostri giornali e, se questo non so se può essere assicurante, non abbiamo trovato neanche sulla stampa europea, ma questo è più dovuto alle nostre amnesie, alle nostre distrazioni, insomma le distrazioni della coscienza europea, seppur il terreno sarebbe fertile invece proprio in questo periodo, in questa stagione di anniversari, di commemorazioni e di notizie. Ricordo di poco fa il 20° anniversario della fine dell'assedio di Sarajevo e di poco fa anche la notizia della condanna, se non ricordo male, a 40 anni di galera a Radovan Karadzic, leader dei serbo-bosniaci durante la guerra. La notizia di cui parliamo è una notizia del sabato scorso, il sabato 7 maggio, quando è stata riaperta la moschea di Banja Luka. Ed è una notizia importante perché Banja Luka è il cuore pulsante della Repubblica Srpska, della comunità appunto serba di Bosnia, e furono proprio le truppe serbo-bosniaci esattamente 23 anni fa in quel giorno, il 7 di maggio del 1993, a far esplodere la moschea. Ne parliamo con Rodolfo Toe, che è giornalista che da anni vive a Sarajevo, da dove collabora con Balkan Insights, con l'Osservatorio Balcani e Caucaso e con il Courrier des Balkans, tra altre testate. Rodolfo Toe, buongiorno, grazie per essere con noi oggi qui a Radio 3 Mondo.
Buongiorno a lei, agli ascoltatori, e grazie a voi.
Allora, io inizierei dal racconto di questa moschea, perché non è un luogo di culto banale la moschea di Banja Luka, che è stata riaperta sabato, e non fu certo banale, ma anzi simbolicamente molto forte, molto devastante la decisione di distruggere ormai 23 anni fa, Rodolfo Toe.
Sì, è una moschea, quella di Feradija a Banja Luka, che ha un particolare significato simbolico soprattutto per la comunità di bosniacchi musulmani che hanno subito la pulizia etnica durante gli anni 90. È soltanto una delle numerose moschee che purtroppo vennero distrutte tra gli altri edifici di culto durante la guerra degli anni 90. Era però una moschea molto nota, era iscritta alla lista dell'UNESCO, risaliva al XVI secolo. La sua distruzione, diciamo, nella notte del 7 maggio 1993 assurse presto a un significato simbolico particolarmente importante, tant'è che negli ultimi anni, negli anni dopo la guerra, il 7 maggio era ed è tuttora ritenuto dedicato dalla comunità islamica di Bosnia e Erzegovina alla commemorazione, diciamo, delle moschee distrutte durante la guerra e anche alle moschee di Bosnia e Erzegovina intese come patrimonio culturale. Il 7 maggio per la comunità islamica locale è la giornata delle moschee, proprio in relazione appunto alla distruzione di quella che era una delle principali moschee del paese e la più importante della città di Banja Luka, che oggi è il centro, appunto, come lei ricordava, della entità a maggioranza serba del paese, la Repubblica Srpska.
Rodolfo Toe, la storia passa lentamente, lei l'ha ricordato, questo anniversario del 7 maggio spesso è stato un anniversario molto delicato, anche un anniversario violento. Nel 2001, se non ricordo male, ci fu un primo tentativo ormai 15 anni fa di ricostruire appunto la moschea, ma le cose andarono malissimo, ci furono scontri, penso anche un morto addirittura. Come sono andate invece le cose sabato scorso?
Sabato scorso le cose sono andate molto bene, nel senso che le autorità di Repubblica Srpska sono riuscite questa volta a assicurare l'ordine e a impedire eventuali proteste e disordini. C'erano migliaia di cittadini bosniaci presenti, anche se, questo va detto, la maggioranza di loro era comunque rappresentata da musulmani e da bosniachi che avevano preso degli autobus dal resto del paese per essere presenti all'apertura. Tutto sommato comunque la presenza locale c'è stata, è stata comunque importante, e la cosa più significativa comunque è che in una società che resta tutto sommato molto divisa e in cui soprattutto la memoria degli anni del conflitto è ancora molto è ancora fonte di una grande opposizione tra le diverse comunità locali, secondo me è un segnale comunque molto incoraggiante il fatto che non ci siano stati nemmeno slogan nazionalisti, bandiere, comunque diciamo, comunque si parla di una società in cui, per fare un esempio, alla sentenza di Šešelj, che è stato assolto dal Tribunale Penale Internazionale per i crimini commessi in ex Jugoslavia, dei nazionalisti serbi non avevano esitato a prendere delle bandiere e a organizzare e improvvisare dei cortei a Srebrenica, dove più di 8.000 musulmani vennero uccisi nel luglio del 1995. Quindi comunque diciamo, in un'atmosfera di questo tipo, il fatto che la riapertura di una moschea importante come quella di Banja Luka sia avvenuta senza disordini e senza tensione è importante. Poi va sottolineato il fatto che la presenza delle forze di polizia è stata decisamente imponente. Gran parte del centro cittadino era chiuso fin dalla sera prima, per cui diciamo ad ogni modo va evidenziato il fatto che la riapertura della moschea sia avvenuta in una città presidiata. Questo è evidente anche per il fatto che era atteso il primo ministro dimissionario turco Davutoglu, che ha partecipato alla commemorazione.
Arriviamoci allora a questo ospite importante, Adolfo Tei. Intanto grazie per questa lettura realistica di quello che è accaduto, un segnale di speranza, un simbolo insomma che le cose stanno cambiando, ma certo non una completa riconciliazione in cui serbo-bosniaci e bosniacchi vivono tranquillamente e ricostruiscono un tessuto multiculturale, multireligioso senza scosse. Dicevamo tra i visitatori, tra le presenze importanti, cioè sicuramente quella di Ahmet Davutoglu, peraltro nelle ore in cui si parlava molto di Ahmet Davutoglu, primo ministro turco, che proprio il giorno prima aveva annunciato le sue dimissioni al termine di una resa dei conti al vertice del potere turco e del Partito della Giustizia dello Sviluppo. Qui non ci interessa entrare nelle vicende politiche interne, ma Ahmet Davutoglu, oltre a essere il primo ministro dimissionario della Turchia, il presidente del partito che guida la Turchia ormai da più di 10 anni, il partito dell'HP, è stato anche, lo ricordo, l'architetto della politica estera turca in questo decennio, della cosiddetta politica estera neo-ottomana, quella volta appunto a riportare, a rafforzare le influenze sulle terre dell'ex impero. E ricordiamo anche che quelle terre insomma hanno compreso per 3 secoli più o meno anche la Bosnia. Ecco, che cosa c'è di neo-ottomano che cosa c'era nella presenza di Ahmet Davutoglu, Rodolfo Toè? Una presenza che arriva, se non sbaglio, anche dopo un ingente investimento, finanziamento per la ricostruzione della moschea fatto da Ankara.
Sì, diciamo che quella che viene considerata una politica neo-ottomana nei Balcani è un sintomo dell'ascesa della Turchia di questi ultimi anni al rango di potenza regionale a tutti gli effetti. È una politica che si fonda su un doppio binario. La Turchia in questo momento ha dei soldi da investire e i Balcani vengono riconosciuti come un possibile mercato di sbocco di questi fondi. Ed è interessante notare che non necessariamente questi investimenti vanno in precedenza a dei paesi considerati, tra virgolette, amici o prossimi alla Turchia. La Turchia investe molto anche in Serbia, per dire, che non è tradizionalmente un paese vicino ad Ankara. Nei paesi però dove c'è meno interesse ad investire, dove diciamo le prospettive sono meno promettenti, come per esempio in Bosnia e Erzegovina, questa politica di influenza avviene anche seguendo dei binari di tipo religioso, per cui l'esempio più palese di questa strategia è il fatto che l'ATICA, l'agenzia che si occupa di cooperazione del governo turco, abbia finanziato negli ultimi anni un enorme numero di monumenti e di testimonianze del patrimonio culturale ottomano in Bosnia Erzegovina e in Kosovo, tra i quali appunto anche la moschea di Banja Luka. Per cui diciamo c'è una volontà di ricordare i legami culturali tra Turchia e Balcani, laddove da sole le motivazioni economiche non sono il primo vettore per rinforzare i rapporti tra i governi della regione ed Ankara dall'altra parte.
Ecco, Rodolfo Toi, devo dire che in questo periodo, in questi ultimi anni, ma anche proprio in questi ultimi mesi, si guarda anche con attenzione a un vettore diverso del cosiddetto soft power turco, quello che passa attraverso le sue serie televisive, che hanno in qualche misura spodestato quello che è stato il grande dominatore in quelle terre per anni. Parlo dell'Egitto come produttore di telenovela e affini. Se non sbaglio, adesso la Turchia è addirittura il secondo esportatore al mondo di serie televisive, e tra quelle più di successo ce n'è una che ricorda la figura di Solimano il Magnifico, il grande sultano. Ascoltiamo qualche...
Şimdi git, bu mektubu sahibine ver nikah kılsın.
Leo Efendi'ye mi?
Hayır. Hürrem Sultan'a.
Paşam ama...
Sana ne diyorsam onu yap. Mektubu ver. Ve izle bakalım neler yapacak.
Ecco, abbiamo ascoltato un frammento, qualche secondo, da Il Secolo Magnifico. Questo è il nome della serie televisiva turca basata sulla vita di Solimano il Magnifico. Rodolfo Toi, peraltro, mi dicono che è una serie che ha successo, questo conferma, se vogliamo, con una prospettiva, un taglio molto diverso, più soft, appunto, conferma di quello che ci stava dicendo lei, una serie che ha successo nei Balcani, in tutti i Balcani, non soltanto in Bosnia, ma ad esempio anche dagli spettatori serbi.
Esatto, sì, anche paesi appunto che non sono di solito messi in connessione alla cultura turca o a una prossimità appunto con Ankara, si sono lasciati coinvolgere negli ultimi anni da questo fenomeno delle serie turche, hanno appunto raccolto un enorme successo in Serbia ma anche in Grecia. E questo, se vogliamo, almeno per come la vedo io, è anche un segnale incoraggiante che va contro i tipici stereotipi nazionali che poi vengono sfruttati anche molto spesso dal nazionalismo locale, appunto il fatto di vedere che ci sono dei fruttuosi rapporti culturali ed economici che esistono nonostante appunto la mancanza di legami forti dal punto di vista culturale e storico tra i paesi.
Grazie a Rodolfo Toè, giornalista, e collabora con, lo ricordo, a Sarajevo con Balkan Insights, l'Osservatore Balcani e Caucaso, e con il Corriere dei Balcani.